SBS Italia.
Sono nato due volte, prima una cosa e poi l'altra.
Alla nascita è stato stabilito che io sono F.
I've got a new star now and it goes like this. I took my hand out of my pocket, up came a face.
Siamo tutti fatti di molte parti, altre metà, a volte anche di animali o piante, innesti.
Quella che abbiamo appena ascoltato era una breve clip estratta da un video promozionale realizzato per lo spettacolo di cui stiamo per parlare con due ospiti che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Daniela Niccolò, buongiorno Daniela.
Buongiorno.
E Enrico Casagrande, buongiorno anche a te Enrico.
Buongiorno.
E benvenuti ai nostri microfoni. Per la prima volta abbiamo un'esclusiva da queste parti, e un'esclusiva importante perché parliamo di uno spettacolo che ha girato il mondo. Non è la prima volta che viene presentato al pubblico australiano, ma per la prima volta è a Melbourne. A chi dei due la parola per cercare di entrare nello spettacolo e capire di che si tratta?
MDLSX, già il titolo è alquanto significativo, perché può sembrare una sigla, può sembrare un codice fiscale, può sembrare qualcosa di comunque difficile da pronunciare o da definire, e questa è stata la prima scelta, cioè lavorare su un territorio di non definizione, di essere tra. Essere tra, in che senso? È un lavoro sull'identità, un lavoro sul genere, su una biografia che però non è una vera biografia, cioè è un intreccio fra frammenti da un romanzo di Jeffrey Eugenides, e da qui anche viene in realtà la riduzione del titolo Middlesex. In realtà è solo un rimando, solo un'ispirazione, il punto di partenza, ma è una storia di vita bellissima, dove c'è un personaggio calliope intersessuale, cioè una figura che ha questa ambiguità sessuale, ma decide di non farsi operare come il sistema invece medico impone. Sceglie di non cambiare, di non divenire o maschio o femmina, ma essere entrambi, essere questa magnifica figura ermafrodita, da molti e da tanta letteratura definita mostruosa. E invece tutto il lavoro che abbiamo cercato di fare con Silvia Calderoni, che è la performer che è veramente sola in scena, dà anima e corpo a tutto questo percorso biografico, invece fare di questa cosiddetta mostruosità o stranezza bellezza, potenza e anche desiderio di esserne proud, di esserne orgogliosi, non vergognarsi, non nascondersi. Quindi innanzitutto il lavoro è questo invito a rispettare le differenze, ascoltarle e dare spazio il più possibile a tutte le forme di diversità, rifuggendo le categorie in cui spesso vogliamo e veniamo dalla scuola, dal sistema, incasellati.
Dunque, questo spettacolo utilizza, anche se non sbaglio, dei video tratti dalla memoria personale di Silvia. Ecco, quindi si tratta un po' di un percorso ritroso nella memoria per cercare una identità nuova.
Sì, abbiamo cercato in quello che è l'archivio di Silvia, anche poi Silvia è nata nei primi anni 80, quindi cercando tra VHS, anche formati che non esistono più, è stato molto interessante, divertente. E tra questi video abbiamo scoperto dei piccoli frammenti che poi potevano essere collocati all'interno della storia ritrovata all'interno del romanzo di Eugenides. Quindi c'è questa confusione, se vogliamo, tra quello che lo spettatore ascolta dalla voce di Silvia, che interpreta appunto questo personaggio, e quello che vede come proprio memoria del suo passato. E quindi questa sovrapposizione tra i due elementi, l'elemento video e l'elemento fisico, corporale, fanno sì proprio di costruire una nuova identità, un'identità che va appunto oltre a quella del romanzo, ma che comunque rimane un'identità autobiografica per Silvia in un certo senso, e quindi trasmette questo senso di insieme, di composizione. Questo è anche un nostro modo spesso di lavorare con video, con musica, con corpi fisici, con scenografia.
Anche la musica è un elemento molto importante di questo spettacolo.
Sì, la musica è determinante. Ci sono 24 tracce, sono anche indicate all'interno dello spettacolo, durante lo spettacolo, e sono 24 tracce che anche queste sono in un certo senso una memoria di passaggi molto importanti nella storia di Silvia. Quindi sono quella musica del cuore che poi attraversa tutto lo spettacolo, attraversa anche la sua vita. Quindi parte da appunto brani che vengono anche dagli anni 60 fino ad arrivare a brani contemporanei, ma proprio sono quei brani che determinano. E questa la musica come elemento fondante anche di questo spettacolo è anche l'elemento accattivante per il pubblico, è quell'elemento che ti fa sentire parte come pubblico proprio dello spettacolo.
Ecco, Daniela, tu facevi un po' menzione al macro argomento che è dietro la creazione di questo spettacolo, appunto l'intersessualità. È un argomento di cui, ancora nonostante la retorica sulla discussione sui generi sia cambiata sicuramente, insomma, in tanti anni, secondo te è un cambiamento reale oppure appunto c'è ancora, diciamo, parecchio da fare anche da un punto di vista legale? Come siamo messi?
No, c'è moltissimo da fare. Poi mi riferisco al nostro paese d'origine, che è l'Italia, dove purtroppo invece con il nuovo governo attuale si sta tentando di cancellare anche quel poco che si era riuscito ad ottenere, soprattutto nell'ambito dell'educazione, delle scuole. C'è un ministro che davvero vuole, ministro cosiddetto per la famiglia, che vuole completamente annullare la possibilità di famiglie cosiddette arcobaleno, tutta una serie di lotte, perché davvero c'è un lungo percorso di lotte, tutti i vari movimenti LGBTQ, ma anche collaterali, anche misti, che la bellezza, poi fra l'altro uniti alle lotte per i migranti. Quindi è un fronte molto forte che c'è in Italia, che in questi anni appunto noi abbiamo affiancato e seguito, e in questi ultimi anni purtroppo si sta di nuovo tentando di mettere a tacere. Sul piano legale è ancora più complesso, perché appunto addirittura adesso si sta cercando di andare contro alla legge che è stata poi approvata già negli anni 70 sull'aborto. Addirittura c'è tutta una questione molto pesante su questo, ma soprattutto la cosa che ci sta più a cuore è anche il lavoro stesso, parte proprio dall'adolescenza, dall'infanzia di Silvia, dal suo essere questa bambina che tutti prendevano per un maschio, come dice lo spettacolo, come dice nel testo, questa sua ambiguità che già c'era insita in lei, e il fatto che nelle scuole, in tante scuole italiane, si sono introdotti dei progetti, dei programmi per favorire la tolleranza, l'apertura a bambini che, diciamo, scelgono, hanno un'ambiguità, e c'è tutta una letteratura, anche tutta una storia di libri per l'infanzia che cercano di promuovere questo, e in alcune scuole sono stati censurati adesso in Italia, in alcune scuole sono stati, come anche nell'università, ci cominciano ad esserci dei problemi rispetto ai gender studies. Anche per questo noi nello spettacolo abbiamo inserito tutta una parte di, chiamiamoli così, manifesti, frammenti di testi da studiose del queer, da Judith Butler a Donna Haraway, soprattutto Paul Preciado, proprio per dare delle informazioni attorno a questo, non trattarlo solo come storia personale, biografica, ma portare avanti anche la côté delle lotte e delle ricerche universitarie, di studiosi e studiose che in questi anni hanno davvero costruito un grande panorama su questa questione identitaria.
Ma da un punto di vista strettamente personale, individuale, che cosa significa? Quali sono le sfide, se così vogliamo chiamarle, che deve affrontare una persona intersessuale da un punto di vista pratico, no? Abbiamo parlato di diritti, abbiamo parlato di legalità, che significa questo?
C'è in Italia c'è un movimento di, penso che ci sia in diversi paesi, la legislazione è diversa, un movimento di intersessuali, e purtroppo ancora la legislazione, almeno in Italia, se un bambino ha una sessualità ambigua nei primi 3 anni viene ospedalizzato, viene operato, e i genitori possono al massimo scegliere il tipo di sesso. Se decidono di non operarlo, davvero è molto complessa come trafila, perché d'ufficio viene fatto questo. E quindi
è un'operazione che tra l'altro può avere delle
conseguenze
fisiche
molto gravi. Infatti nello spettacolo parliamo molto anche di questo, dalla perdita totale di sensibilità erotica, sessuale, quindi ha conseguenze anche pesanti da tutti i punti di vista. Quindi c'è questa questione di base, e poi chiaramente ci sono invece ragazzi che scoprono questa ambiguità nell'adolescenza, oppure decidono semplicemente di voler cambiare identità di genere, quindi anche questa assolutamente al di là della conformazione anatomica o fisica. E quindi qua c'è ancora tutta un'altra questione che appunto riguarda il sistema delle scuole, il sistema della famiglia stessa in cui sono inseriti e il fatto che trovino possibilità di dialogo e scambio. Per questo, per noi questo lavoro, e lo diciamo e ne siamo molto contenti anche per le risposte che sta avendo, non è un lavoro che è rivolto solo alla comunità LGBTQ, ma è un lavoro che dialoga davvero con fasce di pubblico, di persone le più svariate.
È questo che volevo chiederti, sai, sì. Perché molto spesso quando si presentano al pubblico degli argomenti così importanti e così poco discussi, poi si rischia di mancare il target che invece lo spettacolo dovrebbe avere. Chi non viene allo spettacolo e vorreste che venisse a visitare e a vedere lo spettacolo?
Il lavoro è per tutti, proprio questa inclusività, come cerchiamo anche di dire, che non esistono categorie, non esistono neanche categorie di pubblico, insomma non ci piace pensare che la nicchia faccia spettacolo per la nicchia, questo è di principio proprio un nostro modo di lavorare. Tutti, nel senso che a partire da adolescenti, noi abbiamo presentato questo lavoro in alcuni progetti speciali dove il pubblico erano soltanto degli adolescenti, quindi una fascia veramente giovanissima anche rispetto insomma, alle tematiche. Ed è stata un'esperienza bellissima per noi e per i ragazzi, perché poi si parte appunto dalla storia che è di un adolescente, quindi l'inizio è quello. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che solo gli adolescenti effettivamente possono capire. Da qui poi anche un'inclusione a quello che può essere una fascia proprio ampissima, dove comunque all'interno dei passaggi della storia, delle trasformazioni della vita di una persona, ci sono dei momenti di identificazione. Il pubblico dice proprio spesso e volentieri, questo lavoro l'abbiamo presentato più di 300 volte, quindi il pubblico ne ha visto, insomma, dice di trovarci parte della propria storia, e quindi non soltanto appunto figure che sono immediatamente riconoscibili che si identificano immediatamente nel protagonista o nella protagonista, ma proprio le fasce di pubblico.
È una sorta di nuovo romanzo di formazione declinato secondo i linguaggi contemporanei, sì. Ecco, buttiamola là così. Allora, non è la prima volta che siete in Australia. Come avete trovato il pubblico australiano? Nel senso che c'è una differenza quando presentate questo spettacolo in un paese piuttosto che in un altro? Voi avete presentato lo spettacolo in diversi paesi d'Europa, negli Stati Uniti e appunto diverse volte e in diversi contesti in Italia, in Australia. Com'è e se cambia, come cambia nei paesi in cui lo avete presentato?
Sì, il lavoro davvero ha avuto questo bagno di esperienza, e questa è la cosa più importante, più bella del teatro, devo dire. Quando riesci a fare uno spettacolo e ti accorgi che puoi dialogare, adesso siamo appena tornati da Hong Kong, quindi paesi asiatici come America Latina, soprattutto poi per noi le cose che portiamo più nel cuore è stato ospitato in paesi dove invece le leggi proibiscono e sarebbe stato censurato, cioè è stato a Mosca, è stato in Polonia e là davvero abbiamo registrato un'adesione impressionante del pubblico. Chiaramente forse lì, ecco, a Mosca c'era più una selezione, c'era più la comunità LGBTQ che un pubblico misto. L'abbiamo fatto per un solo giorno per evitare la censura, poi siamo dovuti subito ripartire perché non si può parlare in Russia di queste tematiche.
E come l'avete organizzato dunque lo spettacolo?
È stato il direttore che l'ha visto in prima e si è assunto il rischio. L'ha organizzato lunedì sera nel teatro, perché erano i giorni in cui gli altri teatri sono chiusi, quindi la censura girava di meno, diciamo, nei teatri di Mosca, ma un grande teatro, parliamo di 500-600 persone.
Tu stia parlando di una scena di due secoli fa.
È successo subito dopo il debutto addirittura. Si è voluto assumere questo rischio ed infatti è stata davvero una delle repliche forse più emozionanti, perché c'è stata proprio una comunità che ha sentito il lavoro, alla fine questa standing ovation molto emozionante. Ma anche in Polonia, dove insomma c'è un grosso attrito in questo momento, proprio ancora anche lì per le leggi sull'aborto e per tutto il movimento LGBT che sta lottando con un governo di estrema destra. Ma è stato anche appunto in paesi come il Brasile, prima che arrivasse Bolsonaro. Adesso torneremo in primavera a San Paolo, vedremo così la differenza, se c'è differenza speriamo che non succeda niente, ma in Italia il lavoro è sempre una risposta davvero calorosa, molto, ma è un po' ovunque, devo dire, c'è questa forte empatia. E in Australia, ecco, sicuramente ci sono paesi dove ti accorgi che certe tematiche sono già un po' più, chiamiamo così, digerite, sono un po' più nelle abitudini, almeno del pubblico che frequenta i teatri, perché poi c'è anche questo fatto, e questa discriminante esiste.
È una verità universale.
Sì, perché chi può andare a teatro effettivamente comunque appartiene a una certa categoria, la maggioranza sono sempre bianchi, anche se appunto siamo stati anche negli Stati Uniti, ma anche qua effettivamente purtroppo c'è questo fatto, ma anche in Francia abbiamo sempre una maggioranza di spettatori bianchi. Questo c'è, però ecco, abbiamo sempre abbiamo trovato una risposta davvero molto molto forte a Sydney in particolare. Forse Adelaide era un pubblico un po' più misto, un po' più bourgeois, diciamo, quindi però
che non
sembra...
ce ne vogliano no, gli no, ascoltatori e no. Le ascoltatrici no, 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 di Adelaide.
Ma in sé è andato molto bene.
È stato un caso.
È andato molto bene anche là, ma anzi, per noi la sfida è proprio quella. È sempre più possibile, la sfida è proprio quella di avere un pubblico, come dicevamo prima, il più possibile anche lontano da questi temi, lontano da queste forme. Quindi sì, in Australia abbiamo sentito di avere questo, di essere sempre accolti all'interno di comunità molto sensibili, come questo festival, il Midsummer Festival, che addirittura proprio è centrato su queste tematiche. In altri paesi è stato un po' più complesso, diciamo.
Con mio sommo dispiacere, Silvia Calderoni non è qui tra noi. Se doveste definirla, raccontarla al nostro pubblico, perché lei è l'elemento centrale, non è solo la performer, è anche la persona che mette a disposizione la sua storia personale perché si crei un dibattito intorno agli argomenti di cui abbiamo parlato fino adesso.
Silvia è difficile da definirla, veramente. Lavoriamo insieme da tantissimo, sono ormai quasi 15 anni che lavoriamo insieme con Silvia, quindi siamo cresciuti, non noi siamo più grandi ovviamente generazionalmente, però siamo cresciuti insieme. E il suo essere appunto ambigua anche fisicamente, insomma, una di quelle persone che ti domandi se semplicemente sei un maschio o una femmina immediatamente, questa è una delle domande con cui lei ha convissuto per tutta la vita e con cui effettivamente ha anche creato una sua propria personalità, una propria identità nell'ambito anche artistico, quindi anche con noi molto spesso ha ricoperto dei ruoli dall'Antigone, appunto, che è antigenere, come dice il termine stesso, fino a Ariel della tempesta di Shakespeare, quindi sono tutte figure che hanno questa ambiguità sessuale. Però oltre a questo, la forza secondo me di Silvia è proprio la sua dedizione profonda per il palcoscenico. Ecco, quello che si potrebbe dire un animale da palcoscenico, se proprio questo termine me lo passate, nel senso che ha un amore così forte per quel luogo e lo sa vivere così intensamente che avviene una trasformazione che non tutti gli attori riescono a dare in quel momento, in quell'attimo proprio di presentazione del proprio io, della propria, e quindi anche in questo spettacolo in particolare, dove appunto c'è questa mescolanza con la propria storia, questa presenza ulteriore, questa presenza di se stessa come corpo e presenza di se stessa come storia creano ancora un fuoco d'artificio più intenso e più dirompente rispetto anche ad altri lavori.
Ed aggiungo, è una delle poche performer capaci di gestire in scena anche le tecnologie, anche i mezzi. Cioè in MDL6 lei gestisce i brani musicali, lavora come DJ in un certo senso. A questo sguardo riesce a essere presente, credibile, vera, e al tempo stesso un occhio per lo spazio scenico, capace di muoversi, gestire anche cose abbastanza complesse al tempo stesso, che non tutti riescono a fare, avere questo tipo di abilità rispetto allo spazio, il tempo e quello che è invece la drammaturgia della scena.
Allora, io direi, Daniela, Niccolò, Enrico Casagrande, innanzitutto grazie di essere venuti a trovarci i nostri microfoni e invitiamo chiaramente il pubblico ad andare a vedere lo spettacolo. Sul podcast di questa intervista metteremo tutti i link per avere le informazioni, i dettagli, e bentornati in Australia, ci si rivede la prossima.
Grazie tante.
Torniamo volentieri.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.